Eccoci qua, sì, un po' in ritardo, buongiorno, prima di arrivare, buongiorno Nello, il primo, eccolo qua, Nello che arriva sul sito, un po' in ritardo oggi, ieri ho fatto veramente tardi con la trasmissione Quarta Repubblica, sono arrivati anche i primi amici su Instagram. Andiamo subito in ordine, cerchiamo di fare una rassegna di stampa di quelle, diciamo, succose, perché evidentemente tutti quanti i giornali, forse la notizia più importante oggi dei giornali, ovviamente sono i ballottaggi di ieri, non gli pareva vero, no? Hanno vinto la sinistra 5-0, che era la grande previsione che avrebbe fatto godere con un riccio Cerasa, quindi stamattina sarà bello contento, anche se il titolo di oggi così la destra impara, una cosa di questo tipo può essere un'occasione per la destra, però conquista. Roma e Torino, il PD conquista riconquistati Roma e Torino, riconquistati è il titolo del Corriere della Sera. Riconquistati perché? Perché erano l'altra cosa che non è del tutto chiara. Partiamo da una considerazione, diciamo, di onestà intellettuale. Il centrodestra ha perso su tutti i fronti, perché voglio dire, fanno presto a dire che abbiamo preso, non so che cosa hanno preso, non mi ricordo che cosa hanno preso, Trieste, ma insomma sostanzialmente hanno perso ovunque, hanno perso a Varese, hanno perso a Latina dove c'era Zaccheo e si pensava che potesse vincere, insomma hanno perso dove si poteva perdere, hanno perso e dove si poteva vincere non hanno vinto, però dall'altra parte 5-0 è rispetto a città che non erano assolutamente governate dal centrodestra, perché Roma e Torino, per quello dice il Corriere della Sera, riconquistate, erano state perse dal Partito Democratico in maniera clamorosa e vinte dal Movimento 5 Stelle con l'Appendino e la Raggi che con una sonora pernacchia sono state ricacciate nel loro, diciamo, ambito, cioè l'inesistenza totale. E io sono ben contento che siano state cacciate nella inesistenza totale. Quei voti sono stati intercettati dalla sinistra, boh, secondo Travaglio, che fa oggi un editoriale anche piuttosto interessante, vincono i candidati del centro-sinistra con i voti dei grillini, sostiene. Però dice, attenzione, intanto ringrazio Filippo Dell'Amore per il suo aiuto e Benedetta sempre super presente con le sue donazioni. Grazie per la puntata di ieri sera. Al centrodestra manca coesione e una figura di riferimento. È esattamente quello che manca al centrodestra in questo momento. Dicono i candidati, vincono i candidati del centro-sinistra, come vi dicevo Travaglio, ma sono ma loro in realtà Travaglio fa un elemento due elementi di distinzione. Il primo è che tutto ciò è molto diverso dalle politiche anche per il sistema elettorale e poi dice smettetela di dire che i candidati di centrodestra fossero inadeguati e per quello avete vinto, perché in realtà ad esempio sostiene Travaglio che ha un'origine torinese, questo da Milano candidato a Torino non era affatto inadeguato, cioè sostanzialmente una vittoria del centro-sinistra grazie ai grillini. Questo è quello che sostiene. Poi c'è un elemento fondamentale per ritornare sul pensiero del giorno dopo, e c'è quello che tutto sommato mette in un pezzo non firmato come ai vecchi tempi. Il foglio un tempo non si firmavano i pezzi, era la legole del foglio quando io ero al foglio che tutti scrivevano, ma nessuno aveva un'individualità, se non l'elefantino che era Giuliano Ferrara nella parte delle lettere. Beh, il foglio in un pezzo non firmato dice: beh, insomma, adesso bisogna cercare di mettere il proporzionale che potrebbe essere un modo per risolvere i problemi sia alla destra sia alla sinistra. Beati loro. Secondo me il proporzionale è il modo migliore per non far governare in questo paese. Minzolini sul giornale, sconfitta per demeriti, dice, del centrodestra, disuniti con candidati non credibili, più che vittoria con meriti. E questa è l'analisi del giornale di Berlusconi e anche mio. Invece Franco sul Corriere della Sera dice l'ambiguità. E in realtà su questi risultati, che è l'altro grande elemento di dibattito che c'è su tutti i giornali, c'è un'ambiguità, un'incertezza su questi risultati, che non è soltanto il sistema elettorale, che non è soltanto i sindaci, che non è soltanto la contingenza dei candidati più o meno giusti, ma resta il fatto che c'è una tale bassa affluenza che il centrodestra non può essere sconfitto da queste urne in maniera definitiva, così come non lo può essere il centro-sinistra vincitore sicuro. Cosa dice Gabriele Trevisan che ci dà un contributo? Buongiorno Nicola, finalmente riesco a seguirti dal vivo. Un piccolo sostegno alla zuppa, ti ringrazio moltissimo. Quindi il punto fondamentale, scusatemi, è che questo centrodestra ha perso, il centrosinistra ha vinto, se per demerito o quello che è, poco importa, ha vinto. E l'Italia è passata al centro-sinistra, dice Repubblica. Questo è totalmente falso perché l'Italia era già al centro-sinistra e non è che Raggi e Appendino fossero candidate del campo, come va di moda a dire, del centro-destra. Orlando dice: In una intervista che fa a Repubblica, la considerazione del ministro del lavoro è che è stato premiato chi è stato più leale con Draghi. E questo mi sentirei di smentirlo in maniera palese a Orlando, perché certo che il PD è stato diciamo. E ha sostenuto questo governo, ma più dei governi, ma più di Forza Draghi, del nuovo partito di Brunetta, Gelmini e Carfagna, non c'è nessuno. Ma mi sembra che Forza Draghi forse sia il partito, cioè Forza Draghi, quello che un tempo era Forza Italia, che è andata peggio, nel senso che ha perso Isernia, ha perso Caserta, cioè l'unico posto dove ha vinto è Benevento con Mastella in una lista di centrodestra, dove oserei dire che non so se quello è il futuro del centrodestra, ma certamente è sicuramente il presente di Mastella, perché ha vinto lui con la sua lista. Che poi ci fosse il centrodestra attaccato come la mosca sul naso degli asini di Togliattiani e di gramsciana memoria, beh, insomma, può anche darsi. Beh, e la notizia quindi di oggi sono tutte le analisi possibili immaginabili sulla vittoria, soprattutto sulla sconfitta del centrodestra, francamente, perché questa più che una vittoria del centrosinistra, chiaro, lo è, hanno vinto, hanno portato a casa il risultato. In politica chi diventa sindaco, il resto viene sconosciuto, viene, pensate un po' voi, Parisi perse per poche decine di migliaia, per pochi voti, meno di decine di migliaia di voti nei confronti di Sala, ha abbandonato la politica e sarebbe stato un grandissimo sindaco di Milano, un grandissimo leader del centrodestra, Stefano Parisi. Però il punto fondamentale è che chi vince vince, gli altri perdono. Ma il punto invece di dibattito sarà sul centrodestra. Che cosa succede al centrodestra? C'è una parte del centrodestra che governa, c'è una parte che non governa, c'è una parte che governa con il mal di pancia che è quella di Salvini. Pare che i governatori non siano allineati con Salvini, ma anche se questo è esageratamente amplificato dai giornali. Beh, insomma, adesso la vita politica da qua fino al febbraio del 22, quando si eleggerà il Presidente della Repubblica, e che sia Draghi o chi altro sia, per lui sarà molto interessante. Andiamo avanti sui temi della giornata. Il tema più importante, quello con cui ho scelto di aprire io ieri, non erano i ballottaggi che hanno visto l'affermazione scontata del centro-sinistra, ma lo sgombero del porto di Trieste. E qui però in realtà qualche cosa da dire c'è sui titoli dei giornali, perché lo sgombero del porto, idranti contro i Novax, che è il titolo mi sembra del Corriere della Sera, ma anche degli altri, è un titolo veramente incredibilmente fuorviante. Gli idranti quella mattina, ieri mattina alle 9, erano contro signori che cercavano di scioperare per un principio che non c'aveva nulla a che fare con i Novax. Toc! Toc! Vi entra in questa testa di merda che lì hanno sgomberato, giusto o sbagliato che sia, non dei signori Novax? Gli potrà mai entrare in questo giornale unico del virus che ieri c'erano? Quelli che voi fino all'altro ieri difendevate, i lavoratori, il diritto a sciopero, il diritto del lavoro. Oggi sui giornali c'è, diciamo che è il titolo d'Italia Oggi, ma ne parlano tutti. Se una colf o una badante dorme a casa di una vecchia signora da 20 anni, perché succede che le colf e i badanti dormono in quella signora e non c'ha il Green Pass, la dovete mettere alla porta! Cioè, questo è il paese diventato più americano del mondo. Calcio nel culo a quelli che non hanno il Green Pass e vengono licenziati immediatamente. Manco Ronald Reagan, vi ricordate il mitico Reagan, quanto ci piacevano i liberisti quando scioperavano i controllori di volo? Che gli ha fatto? Via i controllori di volo! E la stessa identica cosa fa questo governo. Ma che di questa cosa si compiacciono Landini, la Repubblica e gli altri? A me mi fa impazzire, perché mi sembra una roba incredibile, incredibile come si siano ribaltati tutti quanti. Voi direte, meglio così, bene, va bene, meglio così, ma ricordatevi che con Landini chiuso il Green Pass e con Orlando e con questi qui, ragazzi, non andremo d'accordo, perché sono i soliti che vogliono metterci il salario minimo, sono quelli che non ci cambieranno il reddito di cittadinanza, cioè non sono Reagan che vuole abbassare le tasse, grande Gianluca Porro, si chiama come me, un super sticker da Gianluca Porro. Cioè, non è il pacchetto, non è quello di Reagan, duro, antisindacale, liberalizzatore, con la riduzione delle imposte. No, questi fanno i fascistelli coi più deboli e poi dall'altra parte invece più imposte, più reddito di cittadinanza, più regole, più minchiate di quel tipo. I fascisti si scortano, i no pass li caricano. È il titolo più fattuale, direi, del Fatto. Il Messaggero, Trieste, la guerriglia no pass. Ma quale guerriglia? Ma quale guerriglia? Non si può dare un'informazione di questo tipo. Ieri a Trieste non c'è stata nessuna guerriglia da parte dei no pass. C'è stata la solita guerriglia, che però nessuno ha considerato tale, di alcuni comunisti e di alcuni anarchici, di alcuni centri sociali che fanno sempre la guerriglia. In quel caso, però, non c'è stata nessuna grande manifestazione contro gli anarchici, così come hanno fatto la grande manifestazione contro i fascisti, guarda caso, il giorno prima che si votasse a Roma. E mi fa impazzire, ma non il principio in sé, mi fa impazzire sempre il doppio standard. Se i fascisti occupano la CGIL, beh, vengono arrestati giustamente e si fa un caso nazionale. Se gli anarchici e se i centri sociali mettono a ferro e fuoco ogni manifestazione da quando c'è sorge il sole in questo paese, ma quello non è un problema. È così, così. Vabbè, io che cosa vuoi?
Buongiorno, come posso aiutarla?
Sì, rivattene a quel paese. Altra,
Ciao,
beh, ma
come posso?
io questi consigli non so come ammazzarlo. Io l'intelligenza artificiale mi fa girare le balle. L'altra cosa che è successa sui giornali è la morte di Colin Powell. Perché ve ne parlo? Non è che la cosa di Trieste sia ovviamente meno importante, anzi, è molto più importante perché ci sono queste piazze che ribollono, che ci fa ribollire il sangue, però. La questione di Colin Powell è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché oggi vi dico, è il racconto del Covid. È il racconto del Covid. Perché oggi Gramellini è il racconto straordinario del giornale unico del virus. Sentite bene questa cosa: dice, ah, Colin Powell, ci sono subito i social, i Novax, i cattivoni che hanno subito detto: vedete, è morto Colin Powell nonostante abbia avuto due vaccini. Perché ha avuto due vaccini per il Covid, la prima dose e la seconda dose, e dice, tutti questi che dicono che si muore anche con i vaccini, beh, e dice, come si chiama? Sì, è una tazzina pugliese, hai ragione, non so chi l'ha beccata, l'ho presa a Martina Franca, questa è una tazzina pugliese, bravissimo, qualcuno di voi l'ha vista, mi sto prendendo un caffè, Maurizio e Lello, esatto, è proprio un Siri del Kaiser ora. Me la sono comprata a Martina Franca. Allora, Colin Powell dice, Giannini ha visto che è morto con il doppio vaccino, sfotte tutti quelli che lo prendono in giro, dice guardate che questo Colin Powell era malato, cioè aveva una malattia grave che si chiama mieloma e aveva 85 anni e aveva vissuto, non so, 7 anni più della media degli americani. Ah, fermi tutti, fermi tutti! Finalmente ci rendiamo conto che ci sono delle persone che muoiono con il Covid e non per il Covid. Ma porca puttana! Il giornale unico del virus dava come morte di Covid anche coloro che morivano magari per un incidente in macchina dopo una settimana che si erano salvati e quelli erano morti per Covid. Oggi, quando uno muore per Covid dopo che ha fatto i vaccini, no! Non è morto per Covid, non è morto perché i vaccini l'hanno protetto, è morto perché era molto malato. C'ha ragione Gramellini, è morto perché era molto malato, ma dei 131.000 che stiamo sempre lì a riempirci la bocca, quanti di quelli sono morti perché erano molto malati? Quanti sono come Colin Powell che sarebbero morti anche con i vaccini? Migliaia. Quanti abbiamo messo nella contabilità triste della morte, anche se in realtà questi signori sarebbero morti in ogni caso. Quanti? Porca puttana! E adesso che ci sono i vaccini e che dobbiamo giustamente considerare i vaccini salvifici, se tu muori avendo il vaccino, non sei più morto per Covid. Io la trovo una cosa che denota la cattiva fede di come ci hanno raccontato il Covid. Posto che io sono convinto che i vaccini servano, non so come spiegarvelo, però sono anche convinto che dei 131.000 morti, molti sarebbero morti anche col vaccino, perché così come Colin Powell erano ipermalati. Si può dire questo? Vabbè, non si può dire probabilmente per i puristi. Nel frattempo vi ho parlato del Covid e vi parlo anche di un'altra storia che io seguì con grandissima attenzione. La storia, vi ricorderete, di Benotti e di Arcuri, quello che si prese 1.250 milioni per portare le mascherine. Eravamo soli a fare la battaglia su Benotti. Non c'erano i grandi giornali, se ne fottevano di Arcuri. I grandi giornali anche a me mi dicevano: ma no, Arcuri mi ha querelato, mi aveva fatto mi aveva detto per diffamazione, mi aveva querelato. E su questa cosa. Cosa vengo a scoprire oggi? Che ovviamente il giorno dopo dei ballottaggi, dice Salvini, secondo me no, perché semplicemente era stato interrogato, secondo quello che c'è scritto sui giornali oggi, sabato a Roma, dai PM, quindi ci vuole un paio di giorni per. E comunque era una vicenda che andava avanti da tempo. Le mascherine, è indagato Arcuri e ci sarebbero 800.000 mascherine
a rischio per la nostra salute. Allora è un'indagine, vedremo come finirà, non condanniamo prima del dovuto perché ci sono i processi, no? Intanto per dei buoni crostini da mettere nella zuppa, grazie Gianluca. Quindi io non do per condannato e per colpevole Arcuri, do però per assolta l'inchiesta che con Quarta Repubblica e con la nostra zuppa e col sito Nicola Porro abbiamo fatto sul fatto che in quelle mascherine c'era qualche cosa che bisognava indagare meglio, perché abbiamo pagato le mascherine ai cinesi, perché abbiamo pagato questi grandi commissioni, tutti ci dicevano che eravamo dei pazzi. Evidentemente, come dice Libero e Tranchant, dice la banda degli onesti, ma la cosa più importante oggi non è, amici miei, l'indagine su Arcuri, non è il fatto che... che Arcuri sia indagato e accusato di peculato e appunto di queste 800.000 mascherine che non sono buone per la nostra salute. No, non è questa la notizia più importante di oggi. Volete sapere qual è la notizia più importante di oggi? La notizia più importante di oggi, con la foto di Gad Lerner messa da Giorgio Gandola e con la prima pagina del giornale di oggi, è che, ve lo ricordate tutto quel casino che fecero sul Pio Albergo Trivulzio, l'albergo, l'RSA, dove c'erano gli anziani in Lombardia, il periodo in cui Fontana, il presidente Fontana, veniva considerato il Totò Riina del Covid, che l'avevano trattato male, fu indagato, arrivò la Guardia di Finanza, fecero un casino, il Pio Albergo Trivulzio tutti morti per colpa di Fontana, non di Sala, perché Sala era sempre dalla parte giusta, nonostante le cagate che ha fatto. Comunque, detto, scusatemi, beh, insomma, ve la ricordate quell'indagine sul Pio Albergo Trivulzio? Vi voglio ricordare le prime pagine dei giornali su quella roba. Mentre Arcuri veniva nascosto, il Pio Albergo Trivulzio era il casino del casino. Bene, archiviato, ci hanno messo poco, non c'è stato nulla di sbagliato nella gestione del Pio Albergo Trivulzio, non è stato commesso nessun reato. Gad Lerner ci ha fatto, no, lo scandalo, i soldi, Fontana, l'insipienza, ma ve lo ricordate? O vi siete tutto archiviato, ma a distanza di neanche 6 mesi, tutto archiviato, per quanto quella roba lì era stata costruita ai giornali, perché lì tutti si erano comportati bene. Arcuri era un fenomeno, Conte era un fenomeno, Speranza era un fenomeno, Bonafede era un fenomeno, ma la Lombardia, dove c'era stato l'epicentro dell'inizio della cosa, erano tutti dei delinquenti. All'epoca non c'era ancora il fascismo, non potevano dare il fascismo fascista a Fontana, ma hanno distrutto politicamente quella regione dicendo che erano stati delle pippe. È sempre quella stessa identica narrativa per cui dovete ringraziare, con i soldini, come ho fatto ora, sto scherzando, chi è che è arrivato ora? Nathan, eccolo qua. Qua mi devi spiegare, se Sgarbi dice che ogni cosa che fa la Lamorgese la concorda con Draghi, cosa che ha detto ieri sera in trasmissione da me, possiamo ipotizzare che ogni azione anche di Arcuri era concordata con Conte, vista la sua tranquillità dopo tutti gli scandali in tutti i settori? Bah, non lo so, però si può dire. E così come ringrazio Massimo Micheli per la sua donazione, devo dire la verità che il punto fondamentale è sempre questo, cioè la responsabilità oggettiva secondo me non c'è, ognuno si assume responsabilità di quello che ha fatto. E due notizie che però qui dice Manola De Lorenzo, albergo Pio Trivulzio andava approfondito, non archiviato, troppo facile così. L'altra questione fondamentale è l'economia, come sapete, sulla quale sono più o meno fissato. Quanto tempo è che vi dico che ci sarebbe stata l'inflazione? Quanto tempo è? Io voglio dire, quando voi mi seguite, l'inflazione, l'aumento generale dei prezzi, oggi tutti parlano di inflazione, ma si capiva 6 mesi fa, quando erano aumentati i prezzi delle auto usate in